Ave Maria, grazia plena Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito.
Ora
grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
Quando il mondo stava ancora riprendendosi dalla Prima Guerra Mondiale, c'era una volta il visitatore apostolico in Bulgaria, un certo Angelo Roncalli, che ebbe modo di apprezzare le qualità della comunità ortodossa e di intessere con i membri di quella comunità cordiali e fraterni rapporti. Divenuto Papa Giovanni XXIII, ebbe guarda caso l'intuizione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Ne diede l'annuncio parlando al Sinodo diocesano di Roma nella festa della conversione di San Paolo del 1959 e tornò a parlarne nella stessa occasione l'anno successivo. Come noto, il concilio si sarebbe aperto 2 anni dopo, dicembre 1962.
Ricordare tutti insieme i concili del passato fa palpitare il nostro cuore per l'aspettazione ansiosa del grande e nuovo concilio ecumenico che sarà il 21° della storia e che or fa un anno vi abbiamo annunziato nella festa liturgica della conversione di San Paolo.
Durante il concilio furono annullate le reciproche scomuniche pronunciate nello scisma d'Oriente tra Roma e Costantinopoli, evento storico, e uno dei 9 decreti prodotti dal lavoro conciliare, Unitatis Redintegratio, il ristabilimento dell'unità, sarà dedicato specificamente all'ecumenismo. Ne parlerà Papa Benedetto XVI in occasione dei Vespri della conversione di San Paolo del 2007.
Nell'ascolto e nel dialogo, i padri conciliari non hanno intravisto un'utilità indirizzata esclusivamente al progresso ecumenico, ma hanno aggiunto una prospettiva riferita alla stessa Chiesa Cattolica e dicono, da questo dialogo apparirà anche più chiaramente quale sia la vera situazione della Chiesa Cattolica. È indispensabile, certo, esporre, come dice il Concilio, con chiarezza tutta la dottrina per un dialogo che affronti, discuta e superi le divergenze esistenti tra i cristiani, ma al tempo stesso, ritorno al Concilio, il modo e il metodo di enunciare la fede cattolica non deve in alcun modo essere di ostacolo al dialogo con i fratelli. Bisogna parlare correttamente, ortos, dice il Vangelo, e in modo comprensibile. Il dialogo ecumenico comporta l'evangelica correzione fraterna e conduce a un reciproco arricchimento spirituale nella condivisione delle autentiche esperienze di fede e di vita cristiana. Perché ciò avvenga, occorre implorare senza stancarsi l'assistenza della grazia di Dio e l'illuminazione dello Spirito Santo. E quanto i cristiani del mondo intero hanno fatto durante questa speciale settimana, o faranno nella novena che precede la Pentecoste, come pure in ogni circostanza opportuna, elevando la loro fiduciosa preghiera affinché tutti i discepoli di Cristo siano una cosa sola, e affinché nell'ascolto della parola possano dare una testimonianza concorde agli uomini e alle donne del nostro tempo.
Se il documento Unitatis Redintegratio veniva siglato nel novembre del 1964, nel gennaio di quello stesso anno Papa Paolo VI aveva affrontato il suo storico viaggio in Terra Santa, compiendo un gesto rivoluzionario, l'abbraccio con il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Athenagoras. Era il 5 gennaio 1964.
Ie, ad unitatem perducum,
Certo, le vie che conducono all'unione possono essere irte di difficoltà, però i cammini convergono e si rifanno alla fonte del Vangelo. E non sarà un buon auspicio che l'incontro di oggi si svolga in quella terra dove Gesù ha fondato la sua Chiesa, spargendo per essa il suo sangue. In ogni modo, questa è una manifestazione eloquente della profonda volontà che, grazie a Dio, ispira sempre e ogni volta di più i cristiani degni di questo nome, la volontà di lavorare per superare le divergenze, abbattere le barriere, avanzare verso la riconciliazione. Le divergenze di ordine dottrinale, liturgico e disciplinare dovranno essere esaminate a tempo e luogo in spirito di fedeltà alla verità e di comprensione nella carità.
Salva caritate.
Paolo VI, che concluderà il concilio nel dicembre del 1965, avrà sempre molto a cuore il tema dell'unità fra tutti i cristiani. Domenica 24 gennaio 1971, Angelus Domini, parla della Chiesa sofferente, della Chiesa perseguitata, siamo nel pieno della Guerra Fredda, parla della Chiesa del Silenzio.
Noi abbiamo pregato in questi giorni, voi lo sapete, per la pace del mondo, proprio perché è un problema sempre aperto e sempre dolente. Abbiamo pregato per la ricomposizione dell'unità dei cristiani separati, secondo la volontà di Cristo, fondatore di un'unica Chiesa, e continueremo a pregare. Ma oggi, quale intenzione particolare proporremo noi alla vostra carità? Proponiamo la Chiesa sofferente. Vi è sempre la Chiesa del Silenzio, cioè quella che in diverse e vaste regioni del mondo è priva della legittima libertà di vita e di espressione, che pur dovrebbe essere riconosciuta secondo i proclamati diritti dell'uomo. Poi vi sono le chiese che soffrono per episodi e situazioni speciali. Alcune di esse sono in Africa, quell'Africa da noi tanto amata come una nuova patria di Cristo, e dove poi non soffre oggi la Chiesa. Non sono forse spesso i suoi figli che le fanno sorgere in seno acerbi dolori per infedeltà, contestazioni, defezioni e velleità d'ogni genere? Dov'è l'armonia gaudiosa della fede e della carità che dovrebbe essere propria della nostra Chiesa cattolica?
15 anni dopo, ottobre 1986, sempre inseguendo lo stesso sogno della pace, Papa Giovanni Paolo II compie un altro gesto assolutamente rivoluzionario, radunando non solo tutte le confessioni cristiane, ma tutte le religioni della terra ad Assisi, sotto lo sguardo di Francesco, a pregare insieme per la pace. Un gesto rivoluzionario e indimenticabile, intensa, la preghiera ecumenica.
It is significant that as the third Christian millennium approaches,
è significativo che all'approssimarsi del terzo millennio cristiano, noi, popolo cristiano, ci siamo riuniti qui nel nome di Gesù Cristo per invocare lo Spirito Santo e per chiedergli di colmare il nostro universo d'amore e di pace. La nostra fede ci insegna che la pace è un dono di Dio in Gesù Cristo, un dono che deve esprimersi in una preghiera a Lui, che tiene nelle sue mani i destini di tutti i popoli. È per questo che la preghiera è una parte essenziale nello sforzo per la pace. Ciò che facciamo oggi è un altro anello nella catena di preghiere per la pace annodata da singoli cristiani, nonché da chiese cristiane e comunità ecclesiali, un movimento che negli ultimi anni è andato sempre più rafforzandosi in molte parti del mondo. La nostra comune preghiera esprime e manifesta la pace che regna nei nostri cuori, dal momento che come discepoli di Cristo siamo stati mandati nel mondo per proclamare e per portare la pace, quel dono che viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Come discepoli di Cristo, abbiamo un obbligo speciale a lavorare per portare la sua pace nel mondo.
As disciples of Christ, we have a special obligation to work to bring his peace to the world.
Le voci dei papi, i papi e il sogno dell'unità fra tutti i cristiani.